Prego.
Tornando alle parole chiave, soggetto, sapere, potere, rendono abbastanza chiari il concetto di potere e di soggetto, come li ha definiti lei. Vorrei invece che mi aiutasse a capire qual è la soglia per definire il concetto di sapere nei due casi estremi. Da una parte gli esempi che ha fatto lei di conoscenza derivata dalle tecnologie militari che si trasforma chiaramente in potere, e anche l'altro esempio economico sembra mettere l'accento su una conoscenza di tipo razionale, intersoggettiva e generalmente condivisa per metodi e obiettivi. Questa visione, che è tipica degli scienziati, però esclude i giudizi etici di valore e delle visioni globali, politiche, filosofiche e religiose, che, se prese in toto, porterebbero al contrario ad una soggettività eccessiva. Abbiamo 7.000 sette filosofiche, centinaia di divisioni politiche, centinaia di visioni filosofiche e politiche che farebbero definire la conoscenza come assolutamente di parte, assolutamente minoritaria. Quindi per me sorge l'esigenza di definire, capisco che è difficile, ma quantomeno dei criteri per dire quando si può dire di conoscere una realtà senza cadere nell'eccessivo scientismo e dall'altra parte senza trovarsi bloccati dalla soggettività. A qualche criterio? Grazie.
Prego.
A proposito del potere, oggi si assiste al fatto che esiste un potere della comunicazione sganciato sempre più da una relazione, e come relazione intendo la capacità anche di creare relazioni positive nella società, nella politica, perché la politica nasce anche come capacità di creare delle relazioni positive in una visione etica. Allora, in questa logica di potere, dove c'è una comunicazione che si sgancia sempre più dalla relazione, chi crede che il potere sia la capacità di creare relazioni positive nel contesto sociale, cosa deve fare? Cioè, quale equilibrio deve trovare? Si deve adeguare? Deve rimanersene a casa? Deve cercare di creare, come dire, un'etica che trovi un equilibrio tra comunicazione e relazione, posto che comunque la comunicazione soffoca la relazione, perché oggi la comunicazione soffoca la relazione. Allora che fare? Perché questo movimento di potere oggi non è forse in contraddizione con l'identità? Cioè, la mia identità è data dal fatto che io ho una relazione, cioè la relazione io-tu. La comunicazione oggi non nega forse questa relazione e quindi questa identità? Perciò come cercare di ricostruire la relazione in un'epoca storica in cui la relazione e l'identità vengono negate?
C'è lei.
Il nome è Castaneo, mi viene in mente l'abitudine anche nel rapporto con le singole persone, non solo parlando di tutti ad altri, mi viene tutto da usare il cognome. È sempre stato lui. No, mentre lei parlava mi veniva a chiedermi chi sono io Castaneo, mi davo questa risposta, cioè, sicuro ben voluto da Dio, però è una relazione, vediamo, voluto da Dio. Poi mi dicevo, chiamato da lui così a vivere con Gisella, mia moglie, così con i figli, e quando uno vede queste cose qui come chiamate, poi magari chiamato il suo tempo a conoscere Benito Mai, chiamato a conoscere la Fiorella Ghilardotti e suo marito Sergio Grazioli, tutte relazioni, no? Devo stare attento che quando uno si sente un po' chiamato da Dio puoi combinare qualche casino, non so, perché non è mai rosso, tutti sanno. Ecco, che da Dio ha avuto qualche talento, non quello di capirsi lo discorso, ciascuno di noi ha i suoi limiti, anche sui prezzi, però degli sprazzi sì. Dove diavolo sto andando, dove cazzo sto andando, sperabilmente a Dio, ecco. Noi qui la chiamiamo, i nostri fratelli della chiesa greca la chiamano divinizzazione, noi la chiamiamo santificazione, qui nella chiesa occidentale. Dove santo, e qui veniamo allo sprazzo, e poi dove santo vuol dire altro. Il Levitico quando dice siate santi perché io sono santo, vuol dire siate altro da voi. Dove poi c'è un problema lì, come, adesso io non lo so raccontare bene, ma vuol dire anche pieno di vita. Santo vuol dire non buono, vuol dire altro e pieno di vita. E allora mi veniva in mente, sempre per pensare a chi è altro, una cosa che diceva lei, vi ho dato all'ingresso, lei diceva che c'è una difficoltà nostra a pensare all'altro, chiaro. Mi veniva in mente che qui, giusto oggi, veniva distribuita appunto questa rivista, e qui dentro c'è questo appello di carta 08, no? E la rivista in carta 08 è un documento su cui una serie di, mi verrebbe da dire, persone cinesi hanno elaborato delle idee, chiedono qualcosa molto simile a noi, cose dove io mi trovo bene, che non venderei per nulla, però loro sono cinesi. Sono cinesi, si trovano a vivere relazioni in un mondo che è totalmente altro da noi e dalle cose che loro chiedono. Sono confuciani, è in un mondo confuciano, un mondo che ha come una delle regole, se volete dire, delle cose importanti, leggevo in un libro di cui ho saputo leggere solo 30 pagine, di Stao e Aristotele, adesso è un libro divulgativo, perché le prime 30 pagine riuscivo a capire, poi sono passato ad altro. Però fa questa comparazione fra che cosa noi, eredi dei greci, Aristotele, ci troviamo a subire e a sentire nel momento in cui veniamo a contatto con qualcuno che è erede invece di Confucio, del maestro Confucio, o di quello che l'altro maestro, Mencio, ha detto di lui. La morale è qui. Allora, qui si parla sempre e comunque di cose che per noi vanno bene, a noi piacciono, vorremmo che fosse così per tutti, la persona. E allora qui dico, i diritti umani, il diritto alla libertà. E l'altra settimana, quando questi due amici francesi venivano e dovevo portarli un po' in giro, li ho portati a Pavia, dove c'è una figlia che studia, e là in Ciel d'Oro li ho portati a vedere Sant'Agostino, ma sotto, dove c'è il Severino Poesi, le ossa. Dove ho imparato qui da voi, che forse fu lui che disse persona, individuo, sostanza, razionalis. Allora c'era la cosa di l'urna, poi c'era la scritta di Dante, qui c'è il Dauro, eccetera. E io gli dicevo, guardate che questa cosa, cioè dire che individuo, sostanza, razionalis, è una cosa che deve essere importante, fondamentale nella nostra vita, nelle relazioni con gli altri, ritengo proprio sia stato un passo avanti enorme. Però, cari amici francesi, facciamo il conto che sono i cinesi, le cose sono diverse. Loro hanno il senso della comunità e si torna a quella questione lì, delle relazioni tra la persona e il padre, tra la, diciamo persona, perché nel modo mio, io non saprei dire diverso, fra la persona, diciamo così, e la famiglia, tra il gruppo sociale, con l'imperatore del momento. Del momento è il Partito Comunista, perché ecco, allora lì noi andiamo un po' in difficoltà, ecco. Però è con questo mondo altro che dobbiamo cominciare a capire e poi imparare delle modi di convivenza. E questo mondo altro pensa sempre alle relazioni. Cioè, anche stamattina sentivo il presidente, come si chiami così, del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, eccetera, che parlando di una interessante apertura che c'è stata ieri tra Corea del Nord e Corea del Sud, cioè la ripristino della linea telefonica, diceva speriamo che questo sia l'inizio di nuove e buone relazioni. Quindi noi abbiamo a che fare allora con questo mondo che è totalmente altro, bisogna cercare di imparare, certo
bisogna anche dare il nostro appoggio a queste persone che chiedono questo, sapendo che però sono come dei marziani. A per inciso, lì ci sono tante foto, 4 foto, 5 foto, a me veniva leggendo foto Laogai, a me, mi sono abituato al sistema delle persone, veniva in mente di pensare che c'è un signore che si chiama Laogai che è il fotografo. Assolutamente no. Laogai è... Laogai è la parte, non chiamiamo proprio così, mi dicono, se ho ben letto su una rivista gesuiti, Laogai è quella parte di stabilimenti di produzione dove ci sono i detenuti, e quindi nello stabilimento di produzione i detenuti con relazioni diverse dai normali operai lavorano e sono soggetti, assoggettati, controllati assolutamente.
Diciamola tutta in maniera molto più concreta, sono dei lager. I Laogai sono i lager, dove muoiono migliaia di cinesi, dove si stanno anche gli organi.
Diciamo così, poi magari uno dovrebbe conoscere meglio i Laogai, che siccome non li conosciamo è un po' difficile con i lager. Vabbè, piantiamola lì con l'ultima sola cosa. L'ultima cosa è questa, cioè, là dove le relazioni sono importanti, il singolo lo è assai meno. Lo è assai meno. E allora noi abbiamo un problema nel momento in cui avviamo delle relazioni, della vita insieme con dei cinesi, se non altro perché adesso o loro cominciano a consumare al loro interno, oppure noi abbiamo qualche difficoltà qui. Perché per noi si tratta di imparare o comunque conoscere e poi convivere con una cosa che è totalmente altra. Non è la prima volta, c'è Dio che è totalmente altro, conviviamo in qualche modo a tanti migliaia di anni, parleremo anche questo.
Tra i tanti ragionamenti di stamattina mi è piaciuta, diciamo, la costruzione del soggetto come prodotto e stratificazione di relazioni interpersonali e soprattutto della coscienza che l'individuo ha di sé e di questo rapporto relazionale. Coscienza che io credo non in tanti abbiano nella nostra società. Mi viene in mente, ho proprio visto in questi giorni sul giornale del quale, una rivista del quale è uscito l'anno zero, un'intervista a Rita Levi Montalcini in cui il giornalista le chiede forse un po' ingenuamente che cosa voglia dire fare ricerca o comunque essere quello che è a 100 anni, e lei risponde che essenzialmente lei è la mente, il suo corpo ha 100 anni, ma lei è sostanzialmente quello che è il suo ragionamento, la sua mente, quindi la sua essenza, la sua soggettività è questa. Detto questo, rispetto al rapporto tra sapere e potere, mi viene in mente che questo, se non ricordo male, era anche uno degli slogan del 68. Tra l'altro, rispetto alla società in cui viviamo, mi viene in mente tutto un ragionamento che è stato fatto non più di 30-35 anni fa da Paolo Pasolini sul rapporto appunto che sussiste tra un potere nuovo e impalpabile. Anche stamattina si è parlato di un potere diffuso e impalpabile, diciamo generalmente come prodotto derivato della civiltà dei consumi, del consumismo, quindi l'assoggettamento della soggettività e dei suoi desideri, delle sue pulsioni, anzi la creazione di nuovi desideri, nuove funzioni e nuove pulsioni funzionali a un'organizzazione sociale di tipo consumista. Aggiungo ancora un'altra questione, ma voglio fare un'analisi ancora di tipo vetero-marxista, però nella nostra società i mezzi di produzione sono in mano ad un'elite, mentre la gran parte degli anonimi ha in mano quelle che lei, professor Natoli, stamattina sottolineava come le abilità individuali, come diciamo, le capacità del corpo di eseguire alcune funzioni. Ora, la sensazione che io ho avuto rispetto a questi temi è che per la gran parte, cioè per la parte più maggioritaria e anonima della società di consumo che ha in mano solo le abilità,
la coscienza delle abilità corporali sia un prodotto di tipo pavloviano, cioè serve questo tipo di abilità, e per questo tipo di abilità semmai avrai l'inclusione, per cui come dire, la coscienza della mente è solo un prodotto di riflesso, è un prodotto di azionamento di muscoli, di apparati che fanno parte del nostro corpo. Non è certo la riflessione sul sé e sulla coscienza soggettiva quello che interessa, anzi addirittura le forme di potere organizzato. Parlo di potere politico e vengo a questo perché l'incontro di stamane si colloca all'interno di un corso di formazione politica, se ne guardano bene dall'indurre l'individuo a fare una riflessione sul sé che vada al di là, diciamo così, degli aspetti, come dire, meramente di risposta pavloviana, non trovo un altro termine, se ne guarda proprio bene. Tanto che la gran parte delle persone non fa né come Rita Levi-Montalcini né come ci induce lei a diventare quasi ognuno di noi un filosofo, come dire, anche con una visione democratica della filosofia da questo punto di vista, che condivido, perché ciascuno può fare una riflessione su di te, su di sé, ma in realtà non è indotto a farla. Cioè, è addirittura questo è il busillismo, non so come dire, è l'elemento più difficoltoso. La maggior parte delle persone è proprio allontanata da questo tipo di riflessione. Ora, per formularle la domanda, se sono riuscito a in qualche modo a perimetrarne il contesto, la domanda è questa: siccome questo appunto è un corso di formazione alla politica, la politica e non l'individualità, qui faccio un po' mia l'osservazione che lei faceva infine, l'osservazione di Pino Trotta, dicendo che l'atteggiamento, diciamo, di filosofia individuale di ciascun individuo è comunque un atteggiamento per l'appunto individuale, mentre per uscire fuori dal contesto e per avere una visione, una prospettiva alta, probabilmente c'è bisogno di un, come dire, di un contesto collettivo. Io credo che sia la politica che possa creare le condizioni perché l'individuo abbia questo tipo di riflessione su di sé e quindi possa avere anche una visione diversa del contesto in cui si trova. Allora, esiste uno spazio concreto per la politica per entrare all'interno di questi meccanismi, cioè per indurre l'individuo a non essere sostanzialmente soggetto assoggettato al sistema, ma con margini di libertà da questo punto di vista, magari per prefigurare politiche e orientamenti di tipo diverso. Ora, non so se da questo punto di vista, per esempio, le suggestioni di un Latouche per stare sempre sulla nostra società e sul meccanismo dei consumi, sulla decrescita felice, possano essere come dire, una pista di riferimento, oppure semplicemente le riflessioni magari di matrice più cattolica su una migliore giustizia sociale generalizzata, una migliore distribuzione dei beni, possano essere anche queste piste di riferimento. La difficoltà, secondo me, sta nel fatto che per elaborare pensieri diversi bisogna uscire appunto dal contesto e in qualche modo bisogna venire anche in contatto con persone, visto che la soggettività si crea nella relazione, che inducono pensieri diversi. Dal mio punto di vista, invece, penso che la nostra società e le società avanzate, per noi, quelle del pensiero unico, inducano invece a un'omologazione, inducano invece a evitare questo tipo di riflessione su se stessi.
Grazie il professore, innanzitutto mi ha messo di buon umore. Di buon umore perché è una porta. Non so come se avesse aperto una porta, ma di solito non apro. Parlava, ne abbiamo parlato insieme qualche volta, una volta scorsa, mi ricordo, della comunicazione orizzontale. Ecco, parto dal mio vissuto e parlo di comunicazione orizzontale. Qualcuno lo sa, la mia esperienza politica al momento non ha niente di, non ha nessuna rappresentazione elettiva, non ha titolo legale, non ha nulla di democraticamente, diciamo, individuato. Sono a capo di una piccola comunità virtuale dove la funzione massima è la comunicazione, cioè i migliori sono quelli che comunicano meglio, a volte gli comunicano cose giuste. E sono arrivato in questa posizione, diciamo, di domanda. Ho fatto qualche volta conscientizzazione del potere per come lo esercitavo, non per come lo esercitavo, per come mi rapportavo con le esigenze degli altri, con le richieste degli altri, ma non l'ho fatto mai o quasi mai sulla dinamica. Oggi mi hanno aiutato a farlo sulla dinamica, cioè su come, qual è lo scambio tra me, la mia posizione e la posizione degli altri, di chi mi è soggetto, ma neanche tanto, nel senso che io sono arrivato in quella posizione in quanto mi stavo riconosciuto a un certo livello di competenza, di abilità, diciamo, discorsiva. E sono mantenuto in quella posizione per questo motivo qua. Però, e poi, un ruolo di comando c'è, e di potere, alle volte si esprime in maniera rozza, quando diceva lei, vietando delle cose. E lui è su questo che ho fatto, che ho coscientizzato per la maggior parte delle volte il potere. Non l'ho fatto quasi mai, raramente, su quale fosse il meccanismo continuo di scambio tra me e chi mi è, diciamo, soggetto. Però io volevo, quindi, qual è il problema qua? Come, cioè, a me capita di fare questo lavoro, ma forse non a tutti i potenti capita di fare, di concentrare me se stessi le cose che portano con gli altri, insomma, qual è il giusto limite tra la propria idea etica, dello Stato, chiamiamolo così, della comunità che amministrano, e quella degli altri. Quindi io volevo chiederti, come si fa ad aiutare i potenti, il politico, chi comunque è chiamato a fare la testa, no? A sintetizzare i saperi, a sintetizzare le istanze, le esigenze che vengono da sotto, dal basso, come si fa a fargli fare coscienza, anziché rimanere fermi nella loro posizione e rispondere semplicemente a stimoli di natura materiale. C'è un bisogno, c'è una richiesta, a volte c'è una protesta, allora c'è la risposta. Questa è la prima domanda che volevo. La seconda, molto più breve, penso, io non ho ben capito, o meglio, non ho ben chiaro il fatto, qui, quando lei parlava dei punti di vuoto, i punti di vuoto non è che sono leggibili magari a posteriori, nel senso, il punto di vuoto si spiega con quello che viene dopo. Cioè c'è un qualcosa già nel punto di vuoto che chiama la crisi, così come, ho fatto la mia esperienza personale, sono passato dal capo che era chi aveva fondato il luogo alla nomina di un altro comandante che è quello che parla. Allora non è che è proprio un'esigenza a chiamare il momento di vuoto e l'apertura a una nuova editto una nuova classe dominante.
Direi che deve cominciare a
c'è ancora uno.
Ah,
bellissimo. Sono assolutamente d'accordo soprattutto sull'istanza del costituirsi come punto di resistenza e di far filosofia nel senso dell'auto ed eterorifessione. Però il mio problema di tutto questo fatto qui è che la diversificazione è sempre più complessa in sottosistemi e quindi lo smarrimento di punti di vista facilmente coordinabili induce grande parte della popolazione a porre una questione di semplificazione, cioè una grande domanda di semplificazione. che è pericolosissima, ovviamente, no? E volevo sapere cosa ne ha pensato il Signore di questa domanda.